Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Storie della Chiesa, dedicata alla storia della Chiesa e dedicata in modo particolare a continuare le riflessioni sulla conquista del nuovo mondo che abbiamo iniziato la volta scorsa. Voi ricorderete come abbiamo messo in luce che esiste una vera e propria leggenda nera antispagnola, che è stata fondata soprattutto, anche se non solo, proprio sulla conquista del nuovo mondo, presentando questa conquista come qualcosa di ingiusto e qualcosa di immotivato, ma soprattutto come un'azione puramente cruenta che avrebbe sterminato, diciamo, i nativi del Sud America e del Centro America. E oggi abbiamo già detto alcune cose per sfatare questa leggenda nera. Oggi andiamo un po' più a fondo, cerchiamo di avanzare in questo tema che è affascinante, molto complesso, molto delicato. Purtroppo ricostruire esattamente la storia della Chiesa vuol dire a volte fare una vera e propria azione apologetica, perché di fatto il mondo moderno ha ormai sdoganato queste leggende, le ha rese dottrina ufficiale, e quindi è molto difficile cavare e recuperare il vero volto di ciò che è accaduto. Oggi in particolare ci gioveremo di un testo straordinario che, per quanto mi riguarda, ha cambiato profondamente il mio sguardo sulla storia del mondo latinoamericano. Il libro di uno dei più grandi storici del mondo ispanico del Novecento, francese, Jean Dumont, che ha scritto un'opera pubblicata in italiano con il titolo Il Vangelo nelle Americhe, dalla barbarie alla civiltà. Libro pubblicato dalla casa editrice FDF, che appunto ha reso possibile a tutti accedere a questo bel lavoro. Il libro fu pubblicato in Francia nel 1982 e poi in Italia nel 1991. E ricordo che Dumont, grandissimo uomo di cultura intellettuale, grande ispanista, grande storico della Spagna, del mondo latinoamericano, curatore di centinaia di opere dedicate a questi temi, è appunto una delle voci più autorevoli. Seguiremo quindi in alcuni punti la sua lezione. Ebbene, iniziamo a chiarire che la leggenda antispagnola e anticattolica che vede nella conquista del mondo latinoamericano, cioè del Centro e Sud America, una pagina nera della storia, questa leggenda nera, ha a sua volta una storia, una leggenda nera che nasce in parte già nel 500, a partire dal 1566, quando inizia lo scontro fra Filippo II di Spagna e i ribelli calvinisti delle province basse spagnole, pardon, dei Paesi Bassi spagnoli, in sostanza i territori che diventeranno poi la moderna Olanda. Questa guerra civile terribile che viene scatenata contro Filippo II, inizia nel 1566 e termina nel 1648 con la pace di Vestfalia. È una guerra di lunga durata, 80 anni di scontro incessante, che si conclude con la sconfitta di fatto della Spagna, perché la Spagna è obbligata a riconoscere l'autonomia e l'indipendenza delle Province Unite, delle sette Province Unite che poi diventeranno l'Olanda moderna. L'Olanda, appunto, vede questa guerra civile opporre i calvinisti olandesi, oltre ad altre minoranze religiose, contro la Spagna. E nel corso della guerra, ormai la stampa a caratteri mobili si è diffusa un po' in tutta Europa, vengono stampati numerosissimi libelli che sono sostanzialmente menzogneri, ribelli che per diffamare il governo legittimo contro cui ci si sta ribellando, cioè la Spagna, stampano delle litografie, delle immagini assolutamente false, fra le quali una molto famosa vede degli indios del Nuovo Mondo mutilati crudelmente dagli spagnoli che scappano dal luogo del tormento, della tortura, correndo sulle loro gambe senza più piedi. L'assoluta irrealtà della scena fa capire che è una pura immaginazione, una cosa priva di qualunque fondamento, perché è chiaro che un uomo a cui sono stati tagliati i piedi non scappa correndo sui suoi moncherini. E abbiamo di fatto le prove, che sono immagini costruite così, usando la fantasia, senza il minimo rapporto con la realtà storica. Dunque la guerra civile in Olanda inizia a disseminare queste critiche contro la presunta barbarie degli spagnoli nel Nuovo Mondo. Ma la cosa si aggrava nel 600, quando scoppia la guerra civile inglese, che vede la vittoria di Cromwell e dei puritani, dei calvinisti, contro l'armata di re Carlo I Stuart, anglicano. Ma anche in questa guerra, Cromwell, durante la sua dittatura militare, e in generale i puritani diffondono abbondantemente leggende, diciamo così, antispagnole. La Spagna era vista come un pericolo e un nemico dell'Inghilterra ai tempi di Elisabetta I, e di fatto anche lì cresce l'onda della leggenda nera antispagnola. Terza tappa di questa rapida storia della leggenda nera antispagnola e anticattolica è l'illuminismo. L'illuminismo è una stagione di menzogne, è tutt'altro che di luce che si diffonde sul mondo, una stagione, anzi addirittura potremmo dire la prima nella storia in cui la menzogna viene retta a sistema, ufficialmente a metro di battaglia, a mezzo di battaglia ufficiale. Ricorderemo tutti il grido di Voltaire, écraser l'infâme, cioè schiacciare l'infame. L'infame era la Chiesa cattolica nel linguaggio cifrato di Voltaire con Federico II di Prussia. E l'idea di mentire, mentire sempre, perché purché resti qualcosa contro il proprio avversario, è un'altra idea di Voltaire. Di fatto, la disonestà di molti degli autori illuministi, che erano in larga misura massoni, iscritti alla massoneria come Rousseau, Voltaire, ma moltissimi altri, e come quasi tutti i rivoluzionari, era appunto vincere la guerra delle idee diffamando in ogni modo e con ogni mezzo la Chiesa. Il grande bersaglio della rivoluzione è la distruzione della Chiesa cattolica. Quindi la terza tappa è la lotta che la massoneria ingaggia in Francia durante l'illuminismo e poi in Italia e nel resto d'Europa, e la rivoluzione che ne sgorga. La quarta tappa, interessante, è invece riferita alla storiografia statunitense ottocentesca, particolare della seconda metà dell'Ottocento. Gli Stati Uniti nell'Ottocento hanno molte guerre indiane, chiamate guerre indiane, ma in realtà sono guerre di sterminio, ovvero nel vero senso della parola, in cui attaccano con gli eserciti ufficiali e non solo, anche con squadroni, diciamo, della morte, attaccano i villaggi e le tribù dei nativi indiani, dei Pelle Rossa, che erano in un numero abbastanza ridotto, e li cacciano dalle loro terre, distruggono i villaggi, li scalpano. Insomma, è un vero e proprio genocidio, è considerato ormai un vero genocidio. Le guerre indiane non furono guerre fra eserciti dello stesso livello, della stessa potenza, ma una vera azione di pulizia etnica e genocidio compiuta per liberare le terre che interessavano ai pionieri e ai coloni americani. E guarda caso, mentre è in corso questa azione di vero sterminio, di una crudeltà, di una violenza inaudita contro il Pelle Rossa, si usò di tutto, dall'attacco militare alla diffusione di coperte con il virus del vaiolo per diffondere epidemie di vaiolo nelle riserve indiane, all'alcol commercializzato per distruggere praticamente gli indiani stessi, che ne cadevano in dipendenza molto, molto rapidamente. Di fatto fu un pi primo piccolo genocidio in terra americana. Ma in quel momento iniziano a essere prodotti scritti che invece denunciano, ma guarda un po', proprio il genocidio degli spagnoli in Sud America nel 500. E questo fa capire che si sta cercando di buttare l'attenzione lontano da sé verso un remoto passato che si ritiene di poter facilmente manipolare. Invece le cose stanno in modo molto diverso e per capirlo cerchiamo di capire che di fatto, molti degli scritti polemistici anti-spagnoli si fondavano su delle relazioni, le famose relazioni che il padre domenicano Las Casas, che aveva ricevuto un incarico formale dal papato di operare nel Nuovo Mondo, prepara relazioni celeberrime in cui descrive scene terrificanti di uccisioni e massacri che sarebbero stati compiuti dagli spagnoli. Peccato che lo studio scientifico dei dati riportati da Las Casas, fatto per esempio proprio da Dumont, da Jean Dumont, mostra che in realtà, ahimè, questi dati non sono affatto credibili, sono dati spesso ingigantiti, spesso gonfiati per vari motivi, anche semplicemente per errori di calcolo, per errori, diciamo, storici. Quindi Las Casas, anche in buona fede, magari senza intenzioni maliziose, però di fatto i suoi errori hanno avuto una eco molto forte perché sono stati sfruttati ripetutamente per alimentare il mito del genocidio degli indigeni. Ora, chiaramente, perché è decisivo risolvere questo nodo, illuminarlo, il nodo della presunta violenza degli spagnoli e in parte dei portoghesi, o scioglierlo e capire cosa effettivamente accaduto. È importante perché di fatto se noi accettassimo supinamente il mito di una conquista insensata, crudele, ingiusta, senza invece capirla in profondità, beh, in un certo senso saremmo obbligati a gettare uno sguardo carico di negatività su tutto il passato della Chiesa, perché l'azione dei conquistadores dall'inizio alla fine di fatto si svolge sotto la vigilanza, con l'autorizzazione, con una precisa serie di indicazioni che vengono date dai papi, in particolare a partire da Alessandro VI Borgia, che è un papa che fra poco citeremo perché ha avuto un ruolo molto importante in queste vicende. Dunque, dicevo, è come dire che la Chiesa, non tanto gli spagnoli, ma la Chiesa stessa ha giustificato e appoggiato un'iniziativa completamente sbagliata, e questo implicherebbe, come dire, dei dubbi anche sulla fede, sulla Chiesa, cioè susciterebbe sicuramente una sfiducia nella Chiesa stessa. E invece, se capiamo il senso di ciò che è accaduto, ci possiamo riconciliare intellettualmente e moralmente con l'intero passato della Chiesa. Detto in altre parole, quello che è accaduto con la conquista accadrà poi con l'Inquisizione cinquecentesca. L'Inquisizione è l'altro grande mito anticattolico e antispagnolo, e un cattolico che non si riconcilia, non capisce profondamente cos'è stata l'Inquisizione, per esempio, cinquecentesca, che noi tratteremo più avanti, praticamente non può avere un rapporto sano, solido, autentico, vero e spiritualmente fecondo con la Chiesa, con la sua fede, non può avere, oserei dire, una vita spirituale veramente matura, perché non si può avere dei dubbi su ciò che è accaduto e al tempo stesso essere, come dire, servi fedeli oggi della Chiesa. Si rischia di scivolare nel modernismo, che in fondo è anche un rifiuto di tutto il passato della Chiesa. È una scissura, una frattura con l'intera tradizione della Chiesa e con l'intera storia della Chiesa. Allora, chiarite l'importanza di quello che stiamo per fare nel nostro piccolo, vediamo bene come sono andate le cose. Partiamo da un primo punto. Il primo punto è questo, ovvero sottolineare che il fatto che non ci fu un genocidio, intenzionale da parte degli spagnoli, non vuol dire ovviamente che non ci furono ingiustizie, uccisioni, colpe, anche crimini in certi casi, eccidi, assolutamente no. Indubbiamente in questo processo immenso, incredibile, dove un pugno di uomini scopre, esplora, conquista, sconfigge interi imperi che erano sorti qualche secolo prima e prende il controllo politico e amministrativo di queste terre, beh, un processo così gigantesco è difficile immaginare che possa compiersi, come dire, angelicamente, senza anche quegli atti, a volte sbagliati, che l'uomo può fare. Gli spagnoli non erano tutti santi, non erano tutti angeli, erano uomini, quindi anche peccatori, e questo vale per ogni impresa umana. Cioè, non c'è forse un'impresa umana, nemmeno la più in se stessa nobile o elevata, che non abbia avuto le sue ombre, che non abbia avuto i suoi lati d'ombra. Questo non vuol dire nulla, cioè, questo è ovvio, ma non cambia nulla nel giudizio storico di una vicenda, perché ciò che conta è capire l'essenza e la volontà politica che era sottesa alla conquista, e questo è ciò che conta. Non conta tanto il fatto che il singolo interprete di questo progetto abbia potuto anche sbagliare, abbia potuto anche fare male ciò che appunto in sé era bene. Se noi non ragioniamo così, è come se, faccio un esempio, poiché in un ospedale un medico ha fatto un'operazione molto male, il paziente è morto, allora io ritengo che tutto l'ospedale sia una cattiva impresa, sia qualcosa di sbagliato. No, uno o più medici possono sbagliare, ma non è sbagliata l'idea di curare i malati, di ospitare i sofferenti, di prendersi cura di loro. Ecco, dobbiamo avere questa maturità di giudizio. Indubbiamente, ripeto, come in tutte le grandi imprese umane, ci furono sicuramente anche interessi non corretti, seti di arricchimento di molti, e anche a volte veri e propri crimini o ingiustizie. Questo è fuori di ogni dubbio. Ma anche perché l'impresa era ai confini dell'umano, cioè era un'impresa all'inizio veramente proibitiva. Moltissimi uomini morivano durante la traversata. La traversata in se stessa poteva falcidiare un equipaggio, addirittura in alcuni casi poteva perire anche metà delle persone imbarcate. Cioè già il solo andare in barca a vela su queste piccole caravelle al di là dell'oceano era un'impresa praticamente dove in gioco era la vita o la morte. Una volta sbarcati, i rischi aumentavano. Malattie, parassiti, insetti sconosciuti, climi torridi completamente diversi da quelli europei, cioè era una seconda grande sfida riuscire a sopravvivere in queste terre. E poi c'era la lotta con i popoli locali, con gli imperi locali, a sua volta altri pericoli non piccoli, e in più le persone che accettavano di fare questa impresa potevano essere grandi idealisti, grandi cavalieri come Cortés, per fare un esempio, ma potevano anche essere persone, diciamo, di valore molto dubbio, perché è chiaro che un'impresa del genere la fa o un santo o una persona che non ha nulla da perdere, una persona che magari è margine della società, che vuole arricchirsi, che vuole fuggire da qualche situazione spiacevole. Quindi chiaramente rifluiva anche una componente di soldati, marinai, che sicuramente non erano degli angeli e che quindi spesso hanno fatto anche qualcosa di sbagliato. Ma questo è un fatto banale dirlo. Se giudicassimo così la storia, dovremmo dire che allora Roma va buttata nel cestino ed è una non civiltà perché nella sua espansione imperiale, per esempio, ha fatto milioni di morti. Cesare torna dalle guerre in Gallia non solo con centinaia di migliaia di schiavi, ma lasciando una scia di sangue di quasi 1 milione di galli uccisi, morti durante le guerre di Gallia. Beh, non, ovviamente la cosa non è in sé bella, ma non possiamo ridurre il giudizio su Roma o su Cesare a un fatto come questo. Sarebbe una sorta di autoaccecamento storico. Detto questo, procediamo con un altro punto fondamentale. Isabella di Castiglia, che è una santa regina, tra l'altro davvero santa da un lato, ma dall'altro della quale era in corso, è in corso, è aperto il processo di beatificazione per il suo grandissimo valore morale, umano, cristiano, e la causa di beatificazione è stata poi interrotta qualche decennio fa perché c'erano le lamentele del mondo ebraico che appunto ha il dente molto avvelenato con Isabella di Castiglia per, diciamo, la espulsione degli ebrei di Spagna dalla Spagna nel 1492, tema che tratteremo più avanti, che è interessante affrontare perché permette di capire molte cose. Ma se la Chiesa, le autorità, insomma, preposte alla causa dei santi avessero un po' più di carattere, avrebbe potuto essere stata fatta santa già da molto tempo, perché di fatto c'erano gli elementi per giudicarla tale. Isabella di Castiglia è una grandissima regina, è lei che permette la spedizione di Colombo, e da subito sottolinea nel suo testamento, quando punto di morte, nel suo testamento c'è una parte dedicata proprio alle Indie. E dedicata alle condizioni dei nativi. E vi leggo questo testo, questo breve testo, sono quattro righe, in cui Isabella nel testamento scrive di non ammettere né permettere che gli indigeni subiscano il minimo torto nelle loro persone come nei loro beni, ma al contrario vengano trattati tutti con giustizia e umanità. Ecco, sta morendo, ma ha il tempo e la forza di ordinare, intimare ai suoi consiglieri e ai suoi eredi che ci sia il massimo rispetto per la persona e per le proprietà dei nativi. Questo fa capire che la regina stessa ha idee chiarissime sul profondo rispetto che occorre avere per questi popoli appena conosciuti e scoperti. E bene, tocchiamo adesso un altro punto. Un altro punto, stiamo facendo un po' una costellazione di elementi utili a capire bene cosa è accaduto. E per capirlo bene, dobbiamo innanzitutto evocare alcuni tratti di questi due imperi che abbiamo citato, gli imperi fondamentali del mondo mesoamericano e sudamericano, cioè Aztechi e Incas. Sono due dei tre grandi imperi che la storia ci ha trasmesso. Il terzo impero è l'impero dei Maya, che occupava la penisola dello Yucatan, ma che si era estinto completamente nel 900 d.C. Quindi, quando arrivano gli spagnoli, da 6 secoli i Maya erano già scomparsi e le loro piramidi, incredibili piramidi, costruite in Centro America, erano già completamente coperte dalla vegetazione, verranno scoperte poi nell'Ottocento, nel Novecento. Quindi i tre imperi, uno già scomparso, poi vedremo perché, ne rimanevano due. L'Azteco, che occupava per semplicità, diciamo, l'odierno Messico, e l'impero degli Incas, che occupava invece tutta la fascia costiera e andina che dal Centro America va fino al Cile. Va fino in fondo al Cile, quindi quei 5-6 mila chilometri di terra costiera che costeggia l'Oceano Pacifico. E i due imperi si assomigliano molto, hanno ovviamente anche differenze, ma hanno, si può dire, la stessa struttura. Intanto sono imperi recenti, nati da non moltissimo tempo, da un numero di anni relativamente esiguo, e entrambi sono null'altro che due tribù guerriere particolarmente potenti che sono riusciti a vincere terrificanti guerre civili con altre tribù di quelle terre. Quindi in realtà l'impero lo chiamiamo Azteco e Incas, ma i due nomi, Incas e Aztechi, sono i nomi solo delle due tribù che avevano l'egemonia, il controllo militare e di polizia su una moltitudine di altre tribù sconfitte. Quindi in realtà sono due imperi che meglio sarebbero definibili come dominio di una tribù su molte altre tribù. Avendo vinto queste guerre, tra l'altro tragiche, con massacri, con stragi, con distruzioni incredibili, hanno creato un impero che è, guarda caso, pesantemente, diremmo, totalitario, cioè fondato su un controllo incredibile da parte del potere centrale dei cittadini. Controllo quasi ossessivo, poi darò degli esempi. Ma perché questo controllo ossessivo? Che ha pochi, direi che non ha uguali nella storia, e dobbiamo aspettare forse il totalitarismo moderno per trovare qualcosa di simile. Perché per un motivo molto semplice, perché di fatto questi popoli, queste tribù di dominatori, temono i loro popoli, temono le tribù sconfitte, massacrate e sottomesse, perché chiaramente questi non sono contenti di essere sottomessi. E quindi per superare questa loro paura, ecco che li schiacciano sotto un dominio terrificante, un dominio che è addirittura incredibile. Ideano delle cose che in un certo senso sono incredibilmente moderne, ma che vanno capite, vanno conosciute, se no non si capisce nulla di quello che hanno fatto gli spagnoli, di cosa hanno trovato gli spagnoli in questo mondo. Ebbene, entrambi gli imperi hanno dei tratti in comune, dicevo, il primo tratto in comune è che sono fondati su religioni molto superstiziose, astrologiche, praticano una forma di magia astrologica molto avanzata, una concezione cosmologica sofisticata, complessa, sono grandi scrutatori delle stelle e in questa società la casta sacerdotale ha un potere enorme perché oltre alle stelle che deve conoscere, studiare incessantemente, gestisce l'enorme apparato dei sacrifici umani, perché le religioni solari e panteiste, naturaliste di questi due popoli prevedono al centro il culto al Dio Sole attraverso il sacrificio di vittime umane, che venivano immolate su questi altari, estraendo il loro cuore e facendolo ardere su un braciere, in onore del sole. Il sangue che si zampillava dal petto della persona sacrificata era ritenuto nutrimento del sole, una sorta di cibo mistico che nutriva il sole. Il sangue simboleggia la vita e quel sangue che fuoriusciva dal petto squarciato della vittima era ritenuto una sorta di nutrimento del sole. Il sole è bisognoso di incessanti sacrifici, proprio perché se non lo si sfama può mandare sciagure sul popolo stesso. Quindi questo è un po' semplificando molto il senso di questa ossessione per i sacrifici. Dico ossessione perché i sacrifici umani che fanno gli Aztechi e in parte anche gli Incas sono aberranti, cioè sono incredibilmente sanguinosi. Si dice che i due sacrifici più importanti fatti poco prima dell'arrivo di Cortés dagli Aztechi avevano previsto uno 20.000 vittime, l'altro 70.000 vittime, quindi un macello spaventoso. E non basta, il controllo della popolazione è assoluto. Nel caso degli Incas si arriva a qualcosa di peggio degli stessi Aztechi. Gli Incas avevano un sofisticatissimo sistema di controlli, per cui per esempio la popolazione era obbligata, a seconda della tribù di appartenenza, ad avere i capelli e i vestiti fatti, posti in una certa foggia specifica, perché in questo modo ai posti di blocco, sui ponti dove c'era la polizia Incas, riconosceva subito la tribù di appartenenza di una persona. Quindi la persona aveva una sorta di passaporto indossato. Questo passaporto era dato soprattutto dalla foggia dei capelli, che era imposta per legge. Già questo fa capire che è un regime, si può dire, del terrore. Ma non basta. C'erano leggi che imponevano agli Incas, quando uscivano di casa, di correre e non di camminare e di essere sempre intaffarati, presi da qualche compito. Per esempio, le donne Incas dovevano uscire dalle loro capanne. E se andavano in un altro posto, non solo dovevano fare a passo molto svelto, ma c'era l'obbligo per legge di avere in mano del tessuto da tessere e continuare a lavorare anche mentre si attraversava la strada pubblica. E E anche qui notate, è interessante lo spunto psicologico, se sono obbligati a essere sempre indaffarati, i sudditi non hanno il tempo di ordire congiure o fare qualcosa di illegittimo. Tutti devono lavorare, dalla più tenera età, dai 6-7 anni, si è inquadrati a seconda della fascia di età, 6, 12, 12, 16 e via proseguendo, in una gerarchia di lavori che sono prescritti per legge. Cioè, i lavori cambiano man mano cambia l'età e ogni gruppo demografico, ogni tipo di gruppo secondo l'età, scattato un certo anno di vita, passava a un altro lavoro. Per esempio, a un certo punto, se ricordo bene, giunti a un'età come i 60 anni, tutti dovevano mettersi a costruire cordami, corde, iniziavano a tessere queste corde. Anche qui, notate la mostruosa ricerca di un ordine sociale totalitario, assoluto, sono cose che non ha fatto nemmeno Stalin, per capirci. Questo per scrivere il lavoro e per scrivere di lavorare sempre. Al punto che in alcuni casi, se le persone avevano finito i loro lavori, come dire, ordinari, gli incas obbligavano i sudditi a fare lavori inutili. Cioè, ad esempio, un caso che riporta uno storico, Safarevich, a spostare mucchi di pietra da un punto all'altro del villaggio e poi riportarle nel punto in cui si erano prese queste pietre stesse. Cioè, addirittura si arriva a far fare lavori assolutamente inutili. Perché? Perché così la persona è perennemente indaffarata. Le tasse che gravavano sui popoli erano pesantissime e gli ispettori, per esempio aztechi, erano molto severi con chi non le pagava o non riusciva a pagare. Per esempio, gli Aztechi usavano un camiciotto di tessuto vegetale, una specie di camicia di struttura, di copertura, che veniva legata alla vittima, ma questo camiciotto era pieno di pulci molto pesanti, molto dure, che azzannavano il malcapitato, infliggendogli dolori terribili. Cioè, si era condannati a questo. Legati e avvolti in queste pezze piene di pulci che infliggevano dolori spaventosi alla vittima. Ecco, questa era una delle gentilezze degli aztechi verso i loro sudditi. Gli Incas arrivano a far di peggio. Fra i due regimi, il peggiore è indubbiamente quello degli Incas. Il controllo è veramente assoluto. Ma oltre a questo, si ha un sistema di conteggio contabile di spaventosa complessità, per cui tutto ciò che veniva fatto nel villaggio, in ogni villaggio dell'impero azteco, dico tutto, so, i pesci pescati, la cacciagione catturata, le pannocchie raccolte, i sassi spostati da un mucchio all'altro, anche le cose più stupide, diciamo così, dovevano essere annotate con un complesso sistema di legacci di filo colorato e di nodi. C'era un codice molto complesso di colori diversi e nodi su questi filaccini, che permetteva di censire tutto. Quindi ho raccolto 100 patate e con un legaccio particolare scrivevo e archiviavo in un specifico ufficio i lavori fatti quel giorno. Poi i corrieri portavano questi fi fili annodati presso la capitale, dove venivano archiviati centralmente. Cioè il potere centrale controllava tutto con un sistema complicatissimo di fili annodati. Anche qui siamo ai livelli del paranoico, ai livelli della follia, cioè una cosa che fa impressione. Parliamo di un'epoca in cui i corrieri arrivavano a piedi alla capitale facendo anche 3.000 km, non da soli si davano il cambio, ma fa capire che se sposto questa contabilità fino alla capitale, voleva dire viaggi e viaggi di corrieri a piedi che correndo lentamente portavano questi messaggi fino alla capitale. C'è qualcosa di folle, di aberrante, ecco. E una delle ultime note che fa capire la gravità, la pesantezza, lasciatemi dire la mostruosità di questi imperi. Le case, notano gli spagnoli quando arrivano nelle città incas, sono incredibilmente uguali. Si accorgono che questi villaggi sembrano, non so, dei cimiteri, nel senso che tante piccole case di pietra, tutte assolutamente uguali, come forma, come dimensione delle finestre o delle porte. Questo è già stupefacente, ma poi si accorgono che ci sono leggi che prescrivono tutto, addirittura come devono essere i mobili in casa. Ad esempio, sono vietati gli schienali. Ci sono delle panche, ma è vietato avere schienali, quindi bisogna stare scomodi. E le porte per legge devono essere aperte. Una particolare polizia in carica gira fra queste case e può irrompere dentro la casetta in qualunque momento, guardando cosa sta facendo la famiglia. E la legge arriva a prescrivere il tipo di cibi che si fanno, il come li si deve cucinare, cosa si deve mangiare. Cioè, addirittura si entra in un campo che nemmeno i peggiori regimi del mondo hanno mai pensato di invadere, quello della cucina. Ecco, manco in cucina si era liberi. Bisognava rispettare un ricettario di Stato e a rischio di essere sorpresi dalla polizia. Sono cose che fanno anche sorridere, uno potrebbe ridere oggi, ma in realtà più che sorridere devono farci capire a quale livello di demenza, in un certo senso, può arrivare il potere quando perde, come dire, la bussola. E voi capite che mi fermo qui, ma già le cose che ho detto fanno capire come non fosse troppo divertente stare sotto gli Incas. E per completare il quadro, oltre ai sacrifici umani che ho già ricordato, nel mondo degli Incas o degli Aztechi vigeva un principio giuridico abbastanza mostruoso. L'Inca, che è l'imperatore supremo o il capo degli Aztechi, è considerato figura divina, è una divinità, è Dio praticamente. Di conseguenza, tutto gli appartiene, dalla vita dei cittadini, dei sudditi, agli oggetti, alla natura, tutto, perché se è Dio è ovvio che ha diritto a tutto. Ma di conseguenza il codice penale incaico era mostruoso, perché appunto il più piccolo, come dire, reato era punito con la massima severità, perché appunto si era lesa una figura divina. Non so, rubavo una pannocchia e si ero scoperto, io avevo offeso Dio, non avevo offeso, so, il villaggio o un re qualsiasi, ma Dio stesso. E la pena, le pene erano severissime e sostanzialmente erano di due tipi: la morte per esposizione all'assalto di giaguari o comunque felini, o appendendo il reo, la donna in particolare, a una trave sospesa nel vuoto per i capelli fino alla morte. La persona era appesa per i capelli fino alla morte a una trave. L'altra pena molto usata era il taglio del tendine d'Achille, rendendo la persona zoppa a vita, gravemente zoppa e impedita di correre, di muoversi, anche di camminare. Questo era l'allegro mondo degli Incas. Chiaramente non si scherzava troppo. Aggiungiamo che una commissione speciale cercava, girando per i villaggi, le più belle ragazze, i più bei ragazzi, perché le ragazze più belle erano andate come concubine all'imperatore, o sacrificate agli dèi. I ragazzi erano sacrificati agli dèi. E quando la polizia speciale trovava, per esempio, una figlia di una famiglia particolarmente avvenente, bella, e la selezionava per portarla come concubina dall'Inca, era punito con la morte qualunque gesto di dolore da parte dei genitori. Dovevano mostrarsi felici e sorridenti, perché era il più grande onore possibile che la propria figlia venisse data come concubina all'imperatore o fosse votata al sacrificio, perché anche questo era considerato un sommo onore. Se scoppiavano a piangere, potevano essere condannati a morte perché offendevano l'imperatore. Ecco, è difficile trovare nella storia un regime più oppressivo. Penso che non ci siano molte esperienze peggiori di quella di stare sotto il controllo poliziesco degli Incas. E a questo punto, e con ciò chiudo, voi capite perché la conquista spagnola ebbe un successo straordinario, cioè i popoli liberati furono ben felici di passare sotto il governo degli spagnoli, che era più mite, più giusto e fondato su Cristo e sul suo Vangelo. Quindi voi capite che non era troppo difficile capire che si passava dal peggio al meglio. Con questo ci fermiamo perché il discorso è ancora lungo, ma dobbiamo farlo con calma e l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre appunto su Radio Buon Consiglio per Parliamo di Cultura. Io auguro a tutti una santa domenica e alla prossima puntata.